Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro che erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, ed egli disse loro: Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste, e uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questo giorno? Domandò loro: Che cosa? Gli risposero: Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in parole e in opere, davanti a Dio e a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venuto a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: Non ardeva forse in noi il nostro cuore men e mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Siamo giunti alla terza domenica di Pasqua, una domenica nella quale la liturgia ci fa ascoltare il Vangelo di Luca, dove viene riportato l'incontro dei discepoli di Emmaus con Gesù. È l'unico evangelista che ne parla. E questo Vangelo, questo brano che abbiamo appena ascoltato, ci dà la possibilità di vedere in filigrana rispetto al testo che Luca sta in qualche maniera, attraverso l'incontro dei discepoli di Emmaus con il risorto, descrivendo, raccontando di una celebrazione eucaristica da prima che essa inizi fino a dopo la sua conclusione. Quindi, cosa poter fare di fronte a questo testo? Essere quei discepoli, immaginando di essere quei discepoli che insieme a Cleopa e l'altro di cui non si dice il nome, camminano verso Emmaus. E allora vediamo di compiere questo cammino verso Emmaus e di capire attraverso questo cammino verso Emmaus come Luca ci stia raccontando ci sta raccontando la celebrazione eucaristica. Allora, in quello stesso giorno inizia il brano. Quale giorno? Il capitolo 24, dal quale il brano che abbiamo ascoltato è tratto, al versetto 1 ci dice: Il primo giorno della settimana, cioè il giorno della tomba vuota, di quando le donne vanno al sepolcro e trovano la tomba vuota. Quindi, in quello stesso giorno, la domenica. Quindi, di domenica, se noi immaginiamo di essere quei discepoli, andiamo verso Emmaus discutendo, mentre intanto Gesù cammina con noi. Mentre intanto Gesù cammina con noi, ma i nostri occhi non sono impediti a riconoscerlo, come quello dei discepoli. Perché non riescono a riconoscerlo quelli di Emmaus, i due di Emmaus? E perché noi non riusciamo a riconoscerlo mentre lui cammina con noi? Cioè, camminare con noi significa non esserci solo qualche volta, esserci sempre, camminare con noi nella vita. Ma come mai non riusciamo a riconoscerlo? In genere a questa domanda rispondiamo pensando anzitutto ad una sua assenza. È lui che è assente, è lui che non si fa sentire, è lui che si è nascosto, come dice poi di Emmaus, che non riescono a riconoscerlo perché sono convinti che il maestro è morto, è tutto finito, è tutto concluso, non hanno più speranze. È quello che loro dicono al risorto, al versetto 21, perché dicono così: noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, hanno perso la speranza. Quante volte anche noi perdiamo la speranza e quindi la capacità, la possibilità, la consapevolezza che Cristo è presente fra le pieghe della nostra vita, è presente nella trama della nostra vita, nella nostra quotidianità, perché, come dicevamo, cammina con noi e camminava con loro lungo la strada. Ma loro avevano perso la speranza e quindi non potevano riconoscerlo. E spesso anche noi non riusciamo a riconoscerlo, non perché lui non c'è, ma perché lui continua a camminare con noi, ma noi abbiamo perso la speranza, perché la vita talvolta ci fa perdere la speranza. Gli eventi che accadono, pensiamo a questo momento, pensiamo a quello che abbiamo vissuto nel passato, pensiamo a quello che viviamo nel presente, potremmo avere la verifica anche su quello che accadrà nel futuro. Comunque qualche volta la speranza viene meno, perché la vita in qualche maniera ce la fa venir meno. E allora i nostri occhi non hanno più la capacità di riconoscere questo Dio che cammina con noi, perché è entrato nella nostra storia. Ma ancora, i discepoli di Emmaus mostrano al risorto che li sta interrogando la loro angoscia, i loro dubbi, le loro preoccupazioni, raccontano ciò che è avvenuto a Gerusalemme, come loro sono rimasti un po' confusi rispetto a quello che è avvenuto. Ecco, anche noi arriviamo alla celebrazione eucaristica, alla domenica, arriviamo in chiesa con tutto questo carico, con la nostra vita sulle spalle, talvolta anche pesante, che non può rimanere però fuori dalla porta della chiesa, ma deve entrarci dentro. Cioè quella vita che noi viviamo quotidianamente tutti i giorni deve entrare dentro a quella chiesa, deve entrare dentro a quella celebrazione, perché a sua volta, entrando in quella celebrazione, il Cristo entra in quella vita, entra nella mia vita. Cioè io arrivo con la mia vita, arrivo con la mia vita fra le mani, per lasciare che il Signore nella celebrazione entri in quella vita che io offro alle mani. Dopo il racconto che i due discepoli fanno a Gesù, Gesù dice dal versetto 25, disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando, aggiunge l'Evangelista, da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ecco, siamo arrivati alla liturgia della parola, no? Nelle nostre celebrazioni, qual è la prima cosa che si fa? Si proclama la parola. Ma quando si proclama la parola nelle nostre assemblee, la parola di Dio, è Cristo stesso che è presente per parlare alla mia vita, al mio cuore, è presente per farmi ardere il cuore, come diranno i discepoli al versetto 32, non ardeva forse in noi il cuore mentre egli conversava lungo la via?
E quindi lasciamoci nella celebrazione eucaristica, in questo primo momento della celebrazione, che è la liturgia della parola nella quale viene proclamata la scrittura, che la parola faccia ardere anche il nostro cuore. Diamo ascolto alle scritture proclamate, lasciando che il seme della parola venga piantato nel nostro cuore e attecchisca. Cioè non ascoltiamo quelle parole come fossero una storia vecchia, ma come fosse la mia storia, perché questo è la mia storia intrecciata con quella di Gesù, o meglio ancora è Gesù che intreccia la sua storia con la mia, intreccia la sua vita con la mia. Una volta giunti i discepoli, che ancora non lo hanno riconosciuto, nonostante tutto questo dialogare, lo invitano a trattenersi per cena perché il giorno sta volgendo al tramonto. E ecco cosa accade dal versetto 30. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Eccoci, no? Dopo che siamo arrivati a Emmaus, dopo che abbiamo ascoltato la parola di Dio, perché è Cristo stesso che la proclama con le nostre voci, ma è Lui che parla a noi, al nostro cuore, alla nostra vita. Arriviamo alla liturgia eucaristica, la seconda grande parte, dove viene benedetto, consacrato e spezzato il pane per essere da noi mangiato. Come accade in questo racconto di Emmaus? Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Ma accade una cosa strana. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Cioè, dopo che attraverso questi gesti che lui ha compiuto e che anche noi compiamo nella celebrazione eucaristica, nella liturgia eucaristica, Gesù sparisce dalla loro vista proprio nel momento in cui i loro occhi sono in grado di riconoscerlo. Ci potremmo chiedere il perché, sembra quasi che Gesù si stia prendendo gioco di loro. Cioè, fino adesso non l'hanno riconosciuto perché avevano perso la speranza, non avevano compreso le parole che lui stava dicendo loro, le comprenderanno solo dopo lo spezzare il pane. Una volta che i loro occhi possono riconoscerlo, lui sparisce, sembra quasi prendersi gioco. Perché? Perché dopo lo spezzare il pane, dopo l'essercene cibati, come hanno fatto i discepoli perché è stato dato loro il pane, Cristo è in noi, Cristo è nei nostri fratelli. E lì siamo invitati a riconoscerlo quotidianamente. È faticosissimo questo, lo so, faticosissimo, ma è lì. Noi, i discepoli, si sono nutriti di quel pane, noi ci nutriamo di quel pane perché Cristo entri in noi e perché io riesca a riconoscere in me e nei fratelli questa presenza di Cristo. Questa presenza di Cristo. E poi continua il racconto. Partirono senza indugio al versetto 33 e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Cioè, dopo aver vissuto tutto questo, partirono senza indugio verso Gerusalemme. E questo ci riporta alla mente altri episodi. Quando uno vive qualcosa di bello, lo deve dire, non lo può tenere per sé, non ce la fa. Le cose meno belle, magari le nascondiamo, ma le cose che ci accadono di bello nella vita, le raccontiamo. Non vediamo l'ora di raccontarle a qualcuno. Ecco, Maria, quando riceve l'annuncio dell'angelo, cosa fa? Parte di fretta per la regione montuosa per andare in visita alla parente Elisabetta, la samaritana, nel capitolo 4 di Giovanni. Cosa fa? Va al pozzo per prendere acqua, incontra Gesù e dopo tutto quel lungo dialogo corre verso il villaggio lasciando le anfore. Cioè lei arriva al pozzo per prendere l'acqua, ma ma poi lascia lì le anfore perché ha fretta di dire: guardate che ho incontrato il Messia. Ecco, partono senza indugio, anche i discepoli di Emmaus partono senza indugio per andare verso Gerusalemme e raccontare ciò che era accaduto, la loro esperienza. Ugualmente anche noi, una volta conclusa la celebrazione, siamo chiamati a uscire fuori, a ritornare nel mondo, per portare testimonianza su quanto abbiamo vissuto del nostro incontro con Cristo. L'item missa est, come si diceva una volta, prima del Concilio Vaticano II, prima che venisse riformato il Messale, è stato tradotto: la messa è finita. In realtà, quell'item missa est ci dice, non è una traduzione letterale quella che faccio, ma di senso, andate in missione, annunciate con la vita ciò che avete vissuto. Cioè, dunque, vedete che la storia dei discepoli di Emmaus non ci racconta dei discepoli di Emmaus, ma ci racconta di me e di te. Ci racconta della mia e della tua domenica. Ci racconta della mia e della tua celebrazione eucaristica. Arriviamo con tutto il carico della nostra vita, le nostre gioie, ma anche i nostri dolori, le nostre pesantezze, le nostre preoccupazioni, i nostri dubbi. Ascoltiamo la parola, perché è Cristo stesso che parla e parla la mia vita, che è stata portata in quella celebrazione. Mangiamo di quel pane per essere come Lui, per essere Lui e per riconoscerlo nei fratelli. E infine usciamo non come se tutto fosse finito, ma per dire al mondo: io l'ho visto ed ora ve lo racconto. Come si conclude il brano di Emmaus? Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Che cosa stupenda è la messa. Che cosa stupenda è la celebrazione eucaristica. Davvero questo Vangelo, quel Cleopa e l'altro di cui non si dice il nome, siamo io e te che in domenica ci incamminiamo verso la nostra piccola Emmaus, che sono le nostre chiese e nel quale viviamo questa celebrazione, questo incontro con il Cristo che ci parla, parla la nostra vita e che ci nutre per essere in noi e per farci diventare Lui e per darci la possibilità di riconoscerlo in noi e nei fratelli, e ci spinge ad uscire, ad andare senza indugio e a dire: io l'ho visto e ora ve lo racconto con la mia vita. L'ho visto e ora ve lo racconto con la mia vita. Lasciamo che questo tempo, nel quale siamo stati costretti a fare questo sacrificio, questo digiuno dalla celebrazione, lasciamo che la speranza faccia crescere in noi il desiderio di tornare nelle nostre chiese, di tornare nelle nostre piccole Emmaus, di poter partecipare alla celebrazione per vivere tutto questo, per vivere tutto ciò che hanno vissuto i discepoli di Emmaus, per vivere tutto ciò che il Signore ci permetterà di vivere. Amen.